Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 21, paragrafo 2. La festa dei tabernacoli e le ambizioni politiche dei cugini di Gesù. Continuano intanto i viaggi del gruppo apostolico. E giunge l'epoca della festa dei tabernacoli. Era anche chiamata festa delle capanne e cadeva in autunno, alla fine dei raccolti agricoli. È a questo punto che, come racconta l'evangelista Giovanni, i fratelli di Gesù, cioè i suoi cugini, che sono in procinto di partire per Gerusalemme per partecipare alla festa, lo invitano ad andare con loro. I cugini del caso specifico non erano Giuda e Giacomo d'Alfeo, cioè i due apostoli, ma i loro fratelli maggiori, di cui abbiamo già parlato, Simone e Giuseppe, figli di Alfeo, che era a sua volta fratello di Giuseppe, padre putativo di Gesù. Avevo spiegato che essi avevano sempre conosciuto Gesù come figlio del loro zio Giuseppe e nulla avevano mai saputo dell'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Maria, perché i genitori di Gesù, per proteggerlo, a maggior ragione dopo la strage degli innocenti, avevano mantenuto il segreto e Gesù stesso aveva condotto per 30 anni una vita in nascondimento, senza rivelare la propria natura divina, come avrebbe invece cominciato a fare con l'inizio della predicazione pubblica. È lo stesso Giovanni che nel suo Vangelo dice che i cugini non credevano in lui, cioè nella sua figura di figlio di Dio. E oltretutto temevano che tutta quella storia sulla sua pretesa messianicità umana avrebbe potuto procurare loro le vendette della classe politica e sacerdotale dominante. Solo quando cominciano ad assistere al sempre maggior seguito di Gesù, considerato messia e riverito anche da personaggi importanti, ed il tentativo di incoronazione a re ne è stato un esempio, essi cominciano a rendersi conto che tutto sommato quali parenti avrebbero anche potuto uscirne bene, con una posizione sociale decisamente migliorata. Alla fine, qualche mese prima della crocifissione, accetteranno la verità, si convinceranno non solo della messianicità, ma anche della natura divina di Gesù, e gli saranno vicini, con il loro sostegno e conforto fino alla morte. Ora però essi lo invitano ad andare con loro a Gerusalemme per partecipare alla festa dei tabernacoli. Meglio starsene là, gli dicono, anziché rimanersene a predicare continuamente come faceva lui per paesi e paesotti della Galilea o di altre province periferiche. È a Gerusalemme, gli dicono, che infatti si decide. È a Gerusalemme che ci sono le leve del potere e la gente che conta. Gesù, forse pensando ancora ai relativamente recenti scontri con scribi e farisei, rifiuta. Già entrato nel terzo anno di vita pubblica, Gesù aveva ormai raggiunto, come ho già avuto modo di accennare, una grande notorietà in tutto Israele, osannato dalle folle incantate dalla sua predicazione e dei suoi miracoli, guardato con sempre maggior sospetto dalla classe dirigente politica e religiosa di Gerusalemme. Quando i suoi cugini, accarezzando l'idea di una sua scalata futura al potere, ma ignari degli intrighi politico-religiosi della città, lo avevano invitato a partecipare alla festa dei tabernacoli per farsi conoscere meglio dai potenti di Gerusalemme, Gesù non poteva non aver sorriso amaramente dentro se stesso, mentre rispondeva loro che a Gerusalemme non aveva intenzione di andarci, perché la sua ora non era ancora giunta. Egli, padrone della conoscenza del futuro, sapeva infatti che a Gerusalemme avrebbe scalato un ben altro colle e si sarebbe assiso su un trono ben diverso da quello che i suoi parenti immaginavano. Egli però, dopo quel colloquio con i cugini, cambia idea, nel senso che, anziché andare a Gerusalemme in pompa magna, decide di recarvisi, come racconta Giovanni, quasi di nascosto, cercando cioè di non dar troppo nell'occhio. Perché? Perché la sua predicazione, lo abbiamo visto quando nel corso di quel convito segreto un nutrito gruppo di notabili aveva cercato di convincerlo a farsi incoronare re, destava troppi entusiasmi malsani. E il potere politico a Gerusalemme, che era stato messo al corrente da dei delatori di quanto avvenuto in quel convito, si teneva pronto ad intervenire al minimo pretesto. Infine, perché l'ammaestramento e la predicazione di Gesù non erano stati ancora completati, anzi, il grosso doveva ancora essere detto. Gli stessi apostoli, d'altra parte, non erano ancora pronti, come non lo sarebbero stati del tutto neanche al momento della crocifissione e risurrezione di Gesù, se lo stesso Gesù aveva dovuto dir loro che essi avrebbero dovuto attendere la discesa e l'illuminazione dello Spirito Santo per poter comprendere a posteriori il senso profondo di tante verità che egli aveva loro rivelato.